Capitolo 7. Come una vecchia prese cura di Candido e come egli ritrova quel che volea. Candido non si fece animo, né punto né poco, ma seguitò la vecchia in una casupola rovinata, dove diedegli della pomata per strofinarsi. Gli lasciò da mangiare e da bere, un letto molto pulito e accanto al letto da rivestirsi da capo a piedi. «Mangiate, bevete e dormite», gli disse ella. «La Madonna di Antiochia, Don Sant'Antonio di Padova e Don San Giacomo di Galizia abbian cura di voi. Io ritornerò di mattina». Candido, stordito ignor più di quel che aveva veduto, di quel che aveva sofferto e molto più ancora della carità della vecchia, volle baciarle la mano. «E non è la mia mano che avete a baciare», rispose la vecchia. «Io tornerò domani. Strofinatevi con la pomata, mangiate e dormite». Candido, malgrado tante disgrazie, mangiò e dormì. La mattina dopo la vecchia gli porta da colazione, gli dà una rivista alla schiena, lo stropiccia con dell'altra pomata. Gli porta poi da desinare. Ritorna sulla sera e gli reca da cena. Il posdomani fa la stessa cerimonia. «Chi siete voi?» badava a dirle Candido. «Chi vi ha ispirato tanta bontà? Quali grazie posso rendervi?» La buona donna non rispondeva mai nulla. Ritornò la sera e non portò nulla da cena. «Venite con me», gli disse ella, «e non fiatate». Se lo prende per braccio e cammina con esso per la campagna circa un quarto di miglio. Arrivano a un casino isolato, circondato di giardini e di canali. Bussa la vecchia a una porticella. Si apre. Conduce ella Candido per una scaletta segreta in un gabinetto tutto d'oro. Lo lascia sopra un canapè di broccato, richiude la porta e se ne va via. Candido si crede a sognare e considerava tutta la sua vita passata come un sogno funesto o il momento presente come un sogno dilettevole. La vecchia ricomparve ben tosto. Sosteneva ella a fatica una donna tremante, d'una statura maestosa, tutta rilucente di gioie e ricoperta da un velo. «Levate quel velo», disse a Candido la vecchia. Egli si accosta, alza il velo con mano timorosa. «Un momento, oh sorpresa, credei di vedere Cunegonda. E la vedeva, infatti, era ella stessa». Gli mancano le forze, non sa proferir parola e si lascia cascare a suoi piedi. E Cunegonda si abbandona sul canapè. La vecchia li ricarica d'acque odorose finché ritornano in sé e possono parlarsi. Non eran sul primo che parole interrotte, domande e risposte che facevano urtarsi, sospiri, lacrime e strida. La vecchia lo raccomanda di far meno rumore e li lascia in libertà. «Come?» le dice Candido. «Voi, Cunegonda, voi viva, voi in Portogallo? Non vi han dunque oltraggiata? Non v'ha spaccato la pancia come mi aveva assicurato Pangloss?» «Sì bene», dice a Cunegonda. «Egli è vero, ma non sempre di questi due accidenti si muore». «Ma vostro padre e vostra madre, sono egli non stati uccisi?» «Purtroppo», disse Cunegonda piangendo, «lo son stati». «Il vostro fratello?» «Ucciso ancora egli». «E come siete voi in Portogallo? E come sapeste che io vi fosse? E per quale strana avventura fui condotto in questa casa?» «Vi dirò tutto», replicò la donna. «Ma ditemi prima voi tutto quel che vi è succeduto dopo il bacio innocente che mi deste e le pedate che ne buscaste». Candido l'obbedì con un profondo rispetto. E benché fosse confuso e avesse la voce fievole e tremante, e benché gli facesse anche un po' male la schiena, le raccontò nella maniera più semplice quel che egli aveva sofferto dal momento della loro separazione. Cunegonda alzava gli occhi al cielo. Pianse amaramente alla morte del buon Anabattista e di Pangloss e parlò quindi in questi termini a Candido, che non ne perdeva una parola e che la mangiava con gli occhi.